Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in Italia da Newton Compton nel 2025. Il falsario di Auschwitz di Paul Schirnecker. È un romanzo storico ambientato nella Praga occupata dai nazisti e nel sistema concentrazionario che comprende Auschwitz e Sachsenhausen. Al centro della narrazione vi è Georg Gottlieb, giovane tipografo ebreo, il cui amore per Rose, comunista, lo conduce dapprima alla falsificazione di documenti destinati ad aiutarla e poi alla persecuzione. Arrestati e separati, i due coniugi affidano la propria resistenza a un patto intimo pensarsi ogni sera alla stessa ora. Il libro usa dunque una vicenda individuale per osservare la violenza storica della deportazione, senza perdere di vista le scelte concrete che permettono di sopravvivere o di aiutare altri prigionieri. Il suo scopo non è offrire una trattazione storiografica dell'Olocausto, ma rendere narrativamente percepibili la precarietà dell'esistenza sotto il nazismo, il valore dei legami e l'ambiguità di un'abilità tecnica che può insieme esporre al pericolo e diventare uno strumento di sopravvivenza. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la falsificazione come gesto di resistenza e come fonte di vulnerabilità. Il tratto più distintivo del romanzo è l'uso della falsificazione non come semplice espediente d'azione, ma come nodo morale e materiale della vicenda di Georg. La sua competenza nasce dal mestiere di tipografo e viene inizialmente impiegata per produrre documenti utili a Rose, coinvolta nell'ambiente comunista, in una Praga progressivamente stretta dal controllo nazista. Un documento non è un oggetto neutro, determina identità, libertà di movimento, possibilità di sottrarsi a un arresto, la capacità di riprodurne o modificarne le forme. Mette quindi Georg nella condizione di incidere, sia pure limitatamente, sugli strumenti amministrativi della persecuzione. La stessa competenza, tuttavia, non è presentata come un potere liberatorio assoluto. Quando i nazisti se ne appropriano, il talento del protagonista entra nella logica concentrazionaria, dove le capacità dei deportati potevano essere sfruttate in funzione del sistema che li opprimeva. Da qui deriva l'ambivalenza centrale della figura del falsario. L'abilità gli procura una posizione relativamente meno esposta e l'accesso a favori o informazioni, ma non cancella la coercizione né la minaccia costante. Schirnecker concentra così l'attenzione sul rapporto fra sapere pratico e dominio. Una tecnica può servire alla solidarietà, essere confiscata dal potere e nello stesso tempo offrire un margine per restare vivi. È una prospettiva specifica rispetto a molti romanzi concentrazionari, perché lega la sopravvivenza a un lavoro concreto sulle carte e sulle identità ufficiali. Secondo, il legame tra Georg e Rose come disciplina della sopravvivenza. La relazione fra Georg e Rose costituisce il principale asse emotivo del libro. Ma il suo significato non si riduce a una storia d'amore inserita sullo sfondo della guerra. L'arresto e la separazione ad Auschwitz trasformano il loro rapporto in una forma di orientamento interiore. La promessa di pensarsi ogni giorno alle 8 di sera stabilisce infatti una piccola regola condivisa in un contesto costruito per spezzare continuità, affetti e individualità. Non garantisce contatti reali né notizie certe, ma conserva l'idea di un tempo comune quando ogni altra coordinata della vita è stata distrutta. Questo elemento permette di comprendere perché Georg continui a cercare informazioni su Rose e a usare le opportunità concesse dalla sua attività per assistere altri detenuti. Il legame affettivo non viene descritto come una protezione sentimentale che annulla l'orrore, bensì come una ragione concreta per non cedere alla disumanizzazione. la speranza, nel romanzo. Non coincide con un ottimismo astratto. È il mantenimento ostinato di una promessa, anche quando il ricongiungimento è incerto. La scelta di Rose come comunista aggiunge inoltre una dimensione politica alla storia privata, mostrando come le categorie colpite dal nazismo e le reti di opposizione potessero intrecciarsi. L'effetto complessivo è una narrazione in cui l'amore diventa responsabilità verso l'altro e continuità della memoria personale. Terzo, dalla Praga, occupata ai lager, la persecuzione come processo graduale. Il romanzo collega la vita quotidiana nella Praga, occupata alla deportazione, evitando di presentare il lager come un evento isolato o improvviso, privo di antecedenti. All'inizio Georg è un giovane tipografo innamorato. Tuttavia, la sua esistenza è già inserita in una città sottoposta al controllo nazista, nella quale l'appartenenza ebraica, l'attività politica e la circolazione di documenti assumono un peso crescente. Questo passaggio narrativo chiarisce che la persecuzione non comincia soltanto all'ingresso del campo, si sviluppa attraverso sorveglianza, restrizioni, criminalizzazione e arresti. L'itinerario che comprende Auschwitz e Sachsenhausen amplia poi lo sguardo dal caso individuale al sistema concentrazionario nazista. Senza trasformarsi in un saggio storico, il libro mette in rilievo il carattere organizzato della violenza. I deportati sono separati, classificati, utilizzati secondo le necessità dei loro carcerieri e privati della possibilità di decidere della propria vita. La vicenda di Georg rende leggibile questa struttura perché mostra come perfino una competenza professionale possa essere assorbita dall'apparato del campo. Al tempo stesso, la narrazione conserva la scala umana della storia. Le conseguenze della politica razziale e repressiva si misurano nelle relazioni interrotte, nell'incertezza delle informazioni e nella continua necessità di valutare rischi minimi. Tale impostazione può aiutare il lettore a distinguere tra l'eccezionalità dell'esperienza individuale e la pianificazione sistemica della persecuzione. Quarto, privilegio relativo e compromesso morale dentro il sistema concentrazionario. L'abilità di Georg gli consente di ottenere condizioni e possibilità non disponibili a tutti i prigionieri. Il romanzo affronta così un aspetto delicato della letteratura sui lager, l'esistenza di differenze interne prodotte dai persecutori stessi. Parlare di privilegi in questo contesto non significa attenuare la realtà della prigionia. Indica piuttosto margini relativi, revocabili e dipendenti dall'utilità che un deportato poteva avere per i nazisti. Un incarico, una competenza richiesta o un accesso maggiore alle informazioni potevano aumentare le probabilità di sopravvivenza, ma implicavano anche una più stretta dipendenza da chi esercitava il potere. La posizione del falsario è significativa proprio perché non si presta a una lettura semplicistica. Georg non agisce da osservatore esterno, resta soggetto alla persecuzione e deve usare ciò che sa fare in un ambiente dove le scelte sono drasticamente limitate. Il fatto che tenti di aiutare altri detenuti, oltre a cercare notizie di Rose, orienta la sua capacità tecnica verso la solidarietà, ma non elimina i dilemmi posti dalla necessità di negoziare con un sistema criminale. Il libro invita quindi a considerare la sopravvivenza senza giudizi retrospettivi facili. In condizioni estreme, la distinzione tra iniziativa, costrizione e compromesso richiede attenzione alle circostanze. Questa complessità etica è uno degli elementi che rende la figura del protagonista più interessante di un eroe costruito soltanto come vittima passiva o come resistente invulnerabile. Infine, Memoria dell'Olocausto e scelta della forma romanzesca in prima persona, secondo le informazioni disponibili. Il falsario di Auschwitz è ispirato a eventi reali ed è narrato in prima persona. Questa scelta avvicina il lettore alla percezione di Georg, la paura, lo smarrimento, l'attesa di notizie e l'importanza attribuita a gesti apparentemente minimi vengono filtrati da una coscienza individuale. In un romanzo sull'Olocausto, tale prossimità può rendere più immediata la dimensione umana dell'esperienza, ma richiede anche di distinguere con chiarezza tra narrativa storica, testimonianza diretta e ricerca storiografica. Il libro appartiene alla prima categoria, usa una storia personale per interrogare un trauma storico documentato, non per sostituire le testimonianze dei sopravvissuti o gli studi specialistici. La prosa viene descritta dalle recensioni come essenziale e scorrevole, con dettagli storici integrati nella vicenda. Questa impostazione favorisce l'accessibilità, soprattutto per lettori che cercano un ingresso narrativo alla memoria della Shoah. Il suo contributo specifico è la focalizzazione su un tipografo falsario, figura meno consueta delle rappresentazioni del deportato o del combattente clandestino. Il romanzo può perciò stimolare domande sul ruolo dei documenti, sulla manipolazione burocratica dell'identità e sulle forme quotidiane di resistenza. Il suo valore va colto senza sovrapporlo a opere memorialistiche come «Se questo è un uomo qui, la forza conoscitiva deriva dalla costruzione», narrativa di una vicenda ispirata al reale, e dalla capacità di rendere visibili tensioni morali attraverso un protagonista specifico. In conclusione, Il falsario di Auschwitz è indicato per lettori di romanzi storici interessati alla Seconda Guerra Mondiale e alla memoria dell'Olocausto, ma anche per chi preferisce avvicinarsi a questi temi attraverso una trama centrata su personaggi e relazioni, anziché mediante un'esposizione storica specialistica. La lettura offre soprattutto due elementi di riflessione. Mostra il ruolo decisivo che documenti, mestieri e competenze potevano assumere in una società repressiva. Inoltre, rappresenta la sopravvivenza come un insieme di decisioni limitate, legami affettivi e gesti di solidarietà, non come un'impresa individuale priva di contraddizioni. Rispetto a molti libri ambientati nei lager, il romanzo si distingue per il punto di vista di Georg, tipografo la cui capacità di falsificare carte è al tempo stesso causa di pericolo. Risorsa sfruttata dai nazisti e possibile mezzo per aiutare altri. Questa focalizzazione rende concreto il nesso tra burocrazia e persecuzione. Le identità non sono soltanto vissute, ma registrate, controllate e alterate attraverso documenti. Anche la promessa quotidiana fra Georg e Rose offre un contrappunto preciso alla violenza del sistema concentrazionario, senza negarne la brutalità. Non è il volume da scegliere come fonte unica per studiare storicamente la Shoah, per quello restano necessari testimonianze, documenti e lavori di ricerca. È invece una lettura utile come romanzo di memoria, capace di introdurre questioni storiche ed etiche attraverso una vicenda ispirata a eventi reali e costruita attorno a una prospettiva meno convenzionale. Se vuoi supportare Paul Scherneker, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!